Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Buongiorno e benvenuti su Mondo SLA, terza puntata del 2022. Come avete già ascoltato dalla sigla, io sono Lorenzo D'Andrea, ma ormai lo sapete perché siete con noi praticamente da un anno. Nelle prime due puntate di quest'anno abbiamo parlato di ricerca e sperimentazione, l'abbiamo fatto con il dottor Calvo, ma anche con la dottoressa Pasetto. Invece oggi faremo un quadro generale per quello che riguarda invece i presidi e le possibili autorizzazioni, preventivi, collaudi, cioè quel mondo burocratico che non è poi troppo chiaro ai pazienti e ai familiari. Per questo un saluto va a tutti i pazienti e familiari abruzzesi, ma anche ai pazienti e familiari di tutta Italia che ci stanno seguendo da Cosenza, Torino, Lecce, Bari, Milano in questo momento, ma anche dalla Svizzera. La signora Antonietta, che saluto con un grande abbraccio. Allora, tutto questo non lo farò da solo, perché tra un po' avrò in collegamento la dottoressa Vital Maliotti, che è la responsabile della ASL di Pescara per quanto riguarda, diciamo, l'ufficio riabilitazione, da dove partono tutte le pratiche che poi vengono sviluppate e autorizzate, e dove si ricevono anche i preventivi e poi dove si faranno anche i collaudi. Ma nella prima parte, cioè tra un po', dopo aver ascoltato questa bella canzone di Barry White, partirò invece con una segnalazione di una grave inadempienza, e ne è più di una, fatta dalla ASL Teramo dal periodo che va più o meno dal 15 dicembre fino a ieri, perché ieri si è verificato veramente un fatto increscioso che non dipende principalmente dall'iter burocratico, ma da chi poi va a gestire le autorizzazioni e la fornitura di presidi fondamentali per la vita del paziente e anche quindi poi quella della famiglia. Noi partiamo con questa canzone di Barry White, rientriamo e in due sganci, il primo al rientro, tra un po' parleremo dei primi due episodi che si sono che abbiamo visto con i nostri occhi sulla ASL Teramo, e poi nell'altro intervento, prima di avere la dottoressa Liotti, vi dirò qualcosa sul puntatore oculare, sempre sulla ASL di Teramo. Ma noi partiamo e lo facciamo con Barry White.
One ticket, please.
Ancora buongiorno e ancora benvenuti su Radio ISAB nel programma Mondo SLA, il consueto appuntamento del sabato per l'approfondimento su tutte quelle tematiche che riguardano la patologia SLA. Oggi parleremo di presidi in generale, ma anche poi sullo specifico, parlando sia di letti ma anche di carrozzine e quant'altro, e focalizzandoci nell'ultima parte sui puntatori oculari. Allora, io ho aperto l'intervento di questa mattina dicendo che vi avremmo reso partecipi di una segnalazione fatta alla ASL Teramo di gravissime inadempienze. E io vi voglio leggere qualcosa per farvi capire praticamente di cosa stiamo parlando. Sono dei fatti realmente accaduti che ieri abbiamo segnalato alla ASL di Teramo, lo ripeto di nuovo, e che sicuramente succedono, non dico in tutte le ASL, ma possono purtroppo pregiudicare e ostacolare la vita del paziente e della famiglia. Allora, il primo avvenimento riguarda, dirò chiaramente che i fatti realmente accaduti, ma non nominando chi è responsabile di questo, non facendo i nomi, ovviamente, perché la ASL Teramo ce li avrà comunque. Allora, il primo avvenimento riguarda un paziente che chiamerò Daniele, che è stato dimesso in data 16 dicembre del 2021 dopo aver eseguito tracheotomia e aver affrontato un periodo di riabilitazione respiratoria. Il paziente si vedeva costretto a tornare presso il proprio domicilio senza che gli fossero stati forniti gli ausili, tra cui di primaria importanza il letto elettrico e materassino antidecubito per la sua gestione presso la propria abitazione, nonostante fosse stata fatta richiesta presso l'ufficio di competenza con ampio anticipo. Noi, associazione ISAV, ci siamo fatti carico del problema e, vista la non risposta e quindi la non consegna del letto da parte dell'ASL, abbiamo provveduto il giorno prima delle dimissioni, cioè il 15 dicembre, a fornire e montare un letto con motore elettrico e materassina antidecubito. Nella stessa giornata io personalmente ho chiamato la dottoressa responsabile dell'ufficio protesi dell'ASL Teramo per chiedere le tempistiche di consegna di questo letto. La dottoressa mi rispondeva che il letto era stato ordinato, quindi era nuovo, elettrico, e c'era anche il materassino antidecubito, che attendeva la consegna dell'azienda presso cui aveva effettuato l'ordine, specificando che il ritardo non era dovuto a una sua mancanza negligenza. Da lì che cosa è successo? Che il 27 dicembre, dopo che la moglie del paziente ci aveva comunicato che l'ortopedia aveva scaricato il letto a casa loro, ci siamo attivati per provvedere allo smontaggio del nostro letto e nel contempo a montare il letto nuovo che l'ortopedia incaricata aveva lasciato a casa del paziente. La cosa che ci ha stupito è quando siamo arrivati lì, perché il letto consegnato al paziente era un letto usato con evidenti segni di usura. Di conseguenza, tutto ciò che ci aveva riferito la dottoressa suonava alquanto male, illudendo la famiglia, il paziente e anche noi che il letto ordinato fosse un letto nuovo. Questo è successo in quella giornata, dove a un altro paziente, sempre della stessa ASL, quindi di Teramo, era stato praticamente fornito un letto di manuale che aveva pressoché 20 anni, e nella stessa giornata noi che cosa abbiamo fatto? Il nostro letto lo abbiamo smontato da quel paziente, lo abbiamo rimontato da un altro paziente, perché appunto aveva questo letto di circa 20 anni, e abbiamo avvertito la ASL che questo letto manuale non era ovviamente adatto alle necessità del paziente, ma l'ASL ad oggi non ancora risulta che abbia ritirato questo letto. In più, la dottoressa era stata avvertita che noi avremmo montato anche questo letto. Ricordo che i letti sono nostri, e con questo stesso paziente, il secondo dove abbiamo montato il nostro letto, c'è oggi questo paziente oggetto di un vero e proprio calvario, perché per quanto riguarda la fornitura del puntatore oculare, di cui poi ne parleremo con la dottoressa Liotti. In sintesi, senza fare mille parole su questo, la richiesta completa di tutta la documentazione per il puntatore oculare veniva inviata il 5 gennaio 2022 con chiara indicazione del puntatore oculare scelto, e a questa mail se ne sono seguite successive delle prove effettuate con altre aziende. La dottoressa responsabile dell'ufficio di riabilitazione di Teramo, nonostante il paziente abbia effettuato almeno 3 prove, nonostante il paziente aveva scelto il puntatore oculare adeguato alle sue esigenze, ha richiesto anche 2 ulteriori prove per un totale di 5 prove, procrastinandone la fornitura che ad oggi non risulta effettuata. Questa è una prima parte della segnalazione che noi abbiamo fatto alla ASL Teramo. Letti manuali di 30 anni fa, soprattutto rotti, che poi si pensava venissero sostituiti con dei letti nuovi, e questo non è successo, perché a casa di un paziente, nonostante fosse stato dimesso senza letto, e ci siamo andati noi a portarlo per fortuna per evitare le classiche piaghe da decubito, praticamente gli è stato ridato un letto usato. E l'altro paziente invece, ancora con il letto manuale, siamo stati anche lì noi che, smontandolo al primo paziente, l'abbiamo montato al secondo. E questa è una sola piccola parte di quello che è successo, perché tra un po' vi dirò che è successo a Castiglione Messer Raimondo. Noi intanto andiamo avanti con la musica, e lo facciamo con Mario Biondi, e poi rientrare sull'ultima parte della segnalazione fatta da noi alla ASL di Teramo. Una puntata questa in cui stiamo parlando di presidi, autorizzazioni, preventivi, collaudi, e vi ho già enunciato nella prima parte praticamente quale segnalazione abbiamo fatto alla ASL di Teramo per le gravi inadempienze. Ovviamente non vi potrò leggere tutto quello che abbiamo scritto, perché ci sarebbe veramente, perché sono 4 pagine, gli episodi sono tantissimi. Ve ne dico un altro. Intanto ci scrive la signora Anna Maria dalla provincia di Bari, che anche loro con il marito paziente SLA, Nicola, che saluto con abbraccio, che ci scrive: anche noi abbiamo dovuto lottare per i presidi inadeguati. Aspettiamo una sede su misura da mesi, ce l'avevano data e l'abbiamo tuttora, dove però Nicola non si può sedere, ad agosto è scivolata ed è caduto riportando frattura del setto nasale, 4 punti sull'arcata sopraccigliare. Ma chiederemo anche questo alla dottoressa Liotti, cioè l'assistenza e i miglioramenti sui presidi già consegnati, da chi deve essere fatta e che ruolo ha l'ASL in questa situazione. Intanto vi voglio leggere l'ultima parte di un episodio che è successo proprio ieri a Castiglione Messer Raimondo da un nostro paziente, di cui non farò il nome, perché ieri venivamo contattati dalla figlia che ci manifestava con assoluta urgenza la necessità di avere un letto in quanto quello fornito dall'ASL si era rotto. Poi che cosa è successo? Che ieri abbiamo direttamente consegnato il letto, ovviamente spostando tutti i nostri impegni perché ieri dovevamo essere a Basto per altre cose di presidi, e ci siamo organizzati per andare a montare il nostro letto elettrico presso l'abitazione del paziente. Appena siamo arrivati, ovviamente shock. Perché? Perché il paziente che da ieri aveva il letto rotto è stato costretto, pensate un po', a dormire sulla sedia. E stiamo parlando di un paziente immobilizzato che sta utilizzando la macchina per la ventilazione assistita e catetere vescicale. In più, la figlia ha di nuovo richiesto alla ASL un nuovo letto e gli è stato risposto che i tempi di consegna erano lunghi e che comunque avrebbero fornito un letto sostitutivo con le stesse caratteristiche di quello in loro possesso, cioè quello rotto. Praticamente un nuovo letto manuale ma usato di 50 anni. Cioè, voi dovete spiegarmi come un paziente può passare una nottata su una sedia con catetere e con la macchina per la ventilazione. Ecco perché ci sono delle gravi inadempienze, in questo caso sull'ASL Teramo, ma la signora Anna Maria ci ha confermato che succede anche questo, anche a Bari. È con grande piacere che diamo il buongiorno alla dottoressa Vitalma Liotti, responsabile dell'unità operativa semplice di disabilità e supporto protesico della ASL di Pescara. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno, sono un medico fisiatra, specialista in medicina fisica e riabilitazione e responsabile appunto dell'assistenza protesica dell'ASL di Pescara. Ringrazio l'associazione ISAV, in particolare il suo presidente, per il gradito invito, perché questo intervento ci consente di divulgare delle informazioni utili per quanto riguarda l'erogazione degli ausili da parte del servizio di assistenza protesica del Sistema Sanitario Nazionale.
Dottoressa, la prima domanda che voglio farle è se qualsiasi utente ha diritto alla fornitura a carico dell'ASL, degli ausili o i presidi di cui necessita?
Bisogna specificare innanzitutto che la fornitura è possibile a seguito di una prescrizione da parte di un medico specialista di branca del Sistema Sanitario Nazionale e in particolare i casi convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. La prescrizione di un ausilio o di un presidio è un atto medico teso a curare, a riabilitare e prevenire ulteriori aggravamenti di una malattia cronica invalidante. Tale prescrizione è dunque volta a migliorare gli obiettivi funzionali di una persona con disabilità e prevede che sia fatta all'interno di un progetto riabilitativo individuale che preveda l'individuazione di ausili, protesi e ortesi nell'ambito del nomenclatore tariffario vigente. Il responsabile del progetto riabilitativo è il fisiatra, cioè il medico specialista in medicina fisica e riabilitativa. Il nomenclatore tariffario vigente però prevede anche la possibilità di prescrizione da parte di altri specialisti di branca del Sistema Sanitario Nazionale, come per esempio l'otorino per le protesi acustiche, l'oculista per le protesi oculari o l'ortopedico per i corsetti o le protesi d'arto. Bisogna precisare inoltre che l'ausilio, essendo però inserito in un progetto riabilitativo, può garantire un miglioramento delle capacità funzionali del paziente e del suo inserimento sociale, per cui decade la sua funzione di risarcimento da parte dell'utente.
Quindi, dottoressa, è previsto un collaudo degli ausili?
La procedura di erogazione prevede che alla prescrizione segua necessariamente il collaudo e soprattutto la verifica sull'efficacia ed efficienza del servizio di fornitura. Dunque è necessario, proprio a conclusione dell'iter procedurale, teso appunto alla consegna del presidio, effettuare il collaudo. L'utente a tal proposito dovrà prenotare il collaudo con impegnativa entro il 15° giorno successivo alla consegna dello stesso. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato per i dispositivi su misura, dove lo specialista prescrittore responsabile della conduzione del piano riabilitativo assistenziale individuale deve eseguire il collaudo e soprattutto sui dispositivi su misura inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore tariffario e sui dispositivi quali ausili di serie inclusi nell'elenco 2A che risultano essere ausili di serie sì, ma che richiedono la messa in opera da parte di un tecnico abilitato. Quindi il citato collaudo deve avere la rispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano appunto riabilitativo. Qualora il collaudo accerti infatti la mancanza di corrispondenza alla prescrizione oppure l'inidoneità tecnico-funzionale del presidio, l'erogatore o il fornitore devono apportare le necessarie modifiche o sostituzioni. Per quanto riguarda invece i dispositivi di serie inclusi nell'elenco 2B del nomenclatore vigente, in assenza di una prestazione di adattamento o di personalizzazione da parte del professionista sanitario, essendo un dispositivo appunto di serie in pronta consegna, la consegna del dispositivo prescritto è attestata dall'assistito stesso. In caso di malfunzionamento o inidoneità del presidio stesso appurata dall'assistito, sarà l'assistito a richiedere il collaudo al medico prescrittore previa prenotazione con impegnativa.
Quindi, dottoressa, le faccio una domanda anche più pratica. Facciamo degli esempi su quelli che sono i presidi di cui lei ha parlato adesso, per quanto riguarda anche i collaudi. Letti, carrozzine, il collaudo spetta a chi?
Il letto è un ausilio di serie, quindi l'ASL non richiederà il collaudo. Mentre la carrozzina, carrozzine purtroppo esistono vari modelli, quindi quando è una carrozzina personalizzata con unità posturale o con una bascula è necessario il collaudo. Non è necessario per le carrozzine a movimentazione elettrica o per le carrozzine pieghevoli o le carrozzine con seduta comoda, quindi rigide.
Ok, quindi la stessa cosa varrebbe anche per i tutori?
I tutori sono degli ausili invece su misura, quindi è previsto il collaudo.
Allora, dottoressa, facciamo un break, ci ascoltiamo una canzone e poi rientriamo. Sempre in diretta da Pescara, sempre in diretta su Radio ISAV, sempre in diretta con la dottoressa Vitalma Liotti. Allora, dottoressa, abbiamo già parlato di quali presidi si possono richiedere all'ASL, come è previsto il collaudo. Ora invece la domanda è forse quella più importante: chi sono i soggetti aventi diritto ad usufruire di questi presidi?
Sì, viene regolamentato tutto all'articolo 17 e 18 del vigente nomenclatore tariffario. Secondo l'articolo 17 del nomenclatore, l'erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici sono rivolte al potenziamento di abilità residue e alla promozione dell'autonomia dell'assistito. L'articolo 18 specifica gli aventi diritto. Gli aventi diritto sono le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi, le persone sorde, in relazione ovviamente alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche. Inoltre hanno diritto i minori di anni 18, non in possesso quindi di invalidità civile, che necessitino però di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente. Inoltre, le persone con invalidità affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, in relazione ovviamente alle medesime menomazioni accertate dal medico specialista. Hanno inoltre diritto le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità a cui sono state accertate dalle competenti commissioni mediche menomazioni che singolarmente per concorso o coesistenza comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo. Inoltre hanno diritto le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesia e di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo assistenziale in relazione alle sue menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidità. Inoltre, le persone ricoverate in una struttura sanitaria pubblica ma anche privata o accreditata, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e soprattutto l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesia o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo assistenziale. Però, in questi casi, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità. Inoltre hanno diritto le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria, ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione ovviamente alle suddette menomazioni. Inoltre, e non meno importante, per ultimo, le persone affette da malattia rara, in relazione, quindi l'ausilio sarà prescritto, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.
Dottoressa, proprio su questo punto, che è l'ultimo, malattie rare, e quindi oggi stiamo affrontando con lei tutte le sfaccettature dal punto di vista burocratico per i pazienti SLA. Le faccio una domanda. Io oggi, cioè domani, mi viene fornita data la diagnosi della SLA. Magari avrò un iter burocratico per il riconoscimento dell'invalidità che magari avrò tra 6, 7, 8 mesi. Se a me dovesse servire una carrozzina prescritta dallo specialista, posso presentare quindi richiesta all'ufficio riabilitazione?
Si può, assolutamente, perché se è un minore di 18 anni ovviamente non ha bisogno nemmeno di presentare la domanda di invalidità, se invece è una persona che ha più di 18 anni dovrà solo presentare la domanda di invalidità. Non si aspetta in condizioni di gravità, come già dice questo articolo 18, non occorre che vi sia quindi la che l'iter burocratico sia compiuto, quindi basterà l'attestazione di diagnosi da parte dello specialista e la domanda di invalidità.
Questa è un'ottima informazione, perché poi tanti pazienti sono disorientati. Allora, noi ci fermiamo un attimo prima di poi ripartire nel terzo intervento con tutto l'iter burocratico che i pazienti e familiari devono assolutamente conoscere.
Io sono ancora vivo.
In questa puntata di Mondo SLA abbiamo ospite la dottoressa Vita Alma Liotti dell'ASL di Pescara, perché stiamo parlando di come presentare richiesta per gli eventuali ausili che possono servire al paziente e in più di come effettuare il collaudo. Ma ora entriamo proprio nel vivo della questione, perché la domanda che voglio fare a lei, dottoressa, è come effettivamente, praticamente, si presenta la domanda all'ASL e quindi anche l'iter burocratico.
Sì, la domanda va presentata ovviamente all'ASL di pertinenza, cioè l'ASL in cui l'utente è residente. La presentazione della domanda all'ASL nella nostra ASL avviene per via telematica e sul sito aziendale possono essere reperiti facilmente i nostri contatti ed i modelli di domanda sotto la voce disabilità e supporto protesico. La pratica può essere considerata completa quando l'utente presenterà o invierà la prescrizione dello specialista del Sistema Sanitario Nazionale, il preventivo di spesa della ditta che ha scelto con la sua autonomia decisionale, il verbale dell'invalidità civile, fatte salve le eccezioni di cui abbiamo parlato prima, e la liberatoria per il trattamento dei dati personali.
Io voglio andare nello specifico, nel senso che per quanto riguarda i preventivi di spesa che, come lei ha affermato giustamente, è una decisione autonoma del paziente, quanti devono essere e variano in base al tipo di presidio che vada a richiedere?
Al momento per l'ASL di Pescara, perché non vi sono gare in essere, per quanto riguarda i letti elettrici, è l'unico, diciamo, ausilio per cui richiediamo 3 preventivi. Gli altri ausili che possono quindi essere utilizzati, diciamo, per un paziente affetto da ASL che richiedono 3 preventivi sono per esempio il comunicatore appuntatore oculare, perché è un presidio che deve essere adattato alle esigenze del paziente, quindi effettuiamo 3 prove utilizzando, quindi richiedendo 3 preventivi a 3 ditte fornitrici.
Bene, altra domanda. Dal momento in cui io invio tutta la documentazione che lei ha prima menzionato, cioè la prescrizione allo specialista, il preventivo di spesa, il verbale dell'invalidità che devo fare soltanto la prima volta e ovviamente la liberatoria per il trattamento dei dati personali, dall'invio all'effettiva autorizzazione, quanto tempo passa di solito?
Ma la legge ci consente di avere a disposizione 20 giorni lavorativi, però si valuta sempre la gravità della condizione clinica del paziente e si viene incontro al paziente prima possibile.
Grazie dottoressa, tra poco per l'ultima parte insieme con la dottoressa Liotti parleremo dei puntatori oculari e i classici comunicatori. Ultima parte con la dottoressa Vital Maliotti dell'ASL di Pescara, stiamo parlando di presidi. Io in questo caso mi vorrei concentrare sui puntatori oculari. Dottoressa, come funziona la richiesta per i puntatori oculari? Quanti preventivi, quante prove, se c'è bisogno di una relazione, ma soprattutto a chi spetta poi la decisione finale di utilizzare un puntatore oculare rispetto all'altro?
Il comunicatore appuntatore oculare è di vitale importanza per il paziente affetto da SLA, al punto tale che alcune regioni hanno decretato la validità della firma digitale attraverso comunicatore oculare. Poiché però è un ausilio che deve essere adattato alle esigenze del paziente e poiché esistono vari modelli in commercio, l'ASL di Pescara ha attivato una procedura aziendale secondo la quale sono previsti 3 prove, quindi di 3 comunicatori differenti, quindi l'ASL di Pescara richiede 3 preventivi differenti. Alla fine di queste 3 prove sarà il paziente a comunicarci qual è il comunicatore oculare con il quale ha avuto la migliore compliance e l'ASL decreterà così quindi il vincitore di questa piccola gara. Ovviamente è un presidio che essendo personalizzato quindi sulle esigenze del paziente sarà soggetto a collaudo da parte del tecnico abilitato e del medico prescrittore.
Dottoressa, una domanda. A scegliere il puntatore lei ha affermato che deve essere il paziente, ma per fare invece le prove è l'ASL che deve fornire delle aziende o se il paziente conosce già delle aziende che possono far effettuare queste prove può andare liberamente da solo?
Il paziente ha libertà di scelta, quindi può proporre all'ASL delle ditte che forniscano quindi la possibilità di effettuare però delle prove.
Bene, un'altra domanda. In tante ASL magari si fanno 2, 3 o 4 prove. Le relazioni delle aziende sono diciamo per lo più positive, mettiamo che su 3 relazioni 2 siano positive, e di solito non dico di solito, ma succede anche che la ASL magari non tiene conto del parere del paziente e si affida soltanto alle 2 relazioni positive che ha ricevuto, e quindi poi va a scegliere il presidio in base al prezzo senza interpellare il paziente. Cioè, questa è una procedura che è, per così dire, regolare, o bisogna comunque sempre tener conto del parere del paziente?
Il parere del paziente è importante, però anche la valutazione clinica. Difatti, quindi, a capo di questa questa UOS di disabilità e supporto protesico c'è sempre un medico, perché oltre quindi al parere del paziente bisogna anche considerare le condizioni di gravità dell'utente stesso e la sua condizione culturale e sociale, quindi che giustificano o meno l'utilizzo di un comunicatore più o meno sofisticato.
È bello quello che ha detto, perché ovviamente se io sono abituato per esempio a fare 100 mail al giorno, o magari a messaggiare su WhatsApp per 30-40 persone, devo avere uno strumento che sia per me quello più performante. E ultima domanda, visto che ci siamo, ma le ASL hanno un budget dedicato ai puntatori oculari o no?
Il comunicatore oculare dovrebbe, poiché è codificato dal nomenclatore tariffario, rientrare nel budget delle ASL.
Dottoressa, per chiudere ci scrive il marito di una nostra paziente sulla questione brain control, il famoso caschetto che praticamente è in grado di leggere nei pensieri. Su questo argomento, visto che poi l'ASL Pescara è direttamente coinvolta, lui vuole sapere come si trova la documentazione e le pratiche di questo presidio.
Il brain control è contenuto all'interno del nomenclatore tariffario vigente. Il nomenclatore tariffario vigente però non ha le tariffe. A giorni dovranno uscire le tariffe da parte, quindi elaborate da parte del Ministero, e sarà sicuramente più facile la fruizione, quindi da parte degli utenti, dell'ausilio stesso.
Dottoressa, grazie per essere stata con noi su Radio ISAV. Le auguriamo un buon sabato e una buona domenica.
Grazie a voi.
Ringraziamo la dottoressa Vital Meliotti dell'ASL di Pescara per averci fornito informazioni fondamentali per poi poter richiedere qualsiasi presidio alla ASL. E vi invito a riascoltare il podcast oggi pomeriggio alle 16.30 su YouTube o sul nostro sito iosonancoravivo.org/radioisav, perché le informazioni sono state davvero tante. Intanto, ieri sera mi aveva scritto Giovanni con delle domande da fare alla dottoressa, che io le ho fatte nel fuori onda per non arrivare fino alle 13 a intrattenere la dottoressa. Giovanni ha scritto una serie di domande. La prima: ho fatto una regolare richiesta per una protesi sedia per doccia fornita ma inutilizzata, perché la seduta del presidio fornito è alto e che crea situazioni di pericolo per lui. Contestata al fornitore, in breve mi ha bloccato addirittura su WhatsApp, che è l'unico mezzo per comunicare per lui. Poi ci scrive: breve descrizione di servizio, qui parliamo di carrozzina elettrica. Da oggi mi ritrovo il mio propulsore che non ho ricevuto il certificato di conformità dello stesso previsto per legge, non è conforme a quello che Giovanni ha richiesto, ma nelle fatture sono state inserite voci per il miglioramento degli accessori che poi mancano. E sono state sostituite le batterie sempre alla carrozzina elettrica. Di fatto prima percorreva 35 km mentre ora con le nuove percorre 15 km. Parliamo dello stesso amperaggio, ma presumibilmente di qualità inferiore. La domanda alla dottoressa era questa: che ho fatto nel fuori onda alla dottoressa Liotti è: se un disabile vive già una disabilità e che nota la non conformità della fornitura, che anziché convergere all'ascolto del beneficiario della protesi rimane inascoltato da tutti, cadendo nel vuoto, ed è solo volto ad un vantaggio economico per il fornitore della protesi, come può tutelarsi il paziente? Che arma ha per potersi tutelare? Allora, la dottoressa, me lo sono scritto, mi ha risposto. Dice: tutti i casi come questi, se segnalati all'ASL, hanno avuto un risvolto positivo, almeno per quanto concerne l'ASL di Pescara. E invita Giovanni, che poi non è dell'ASL di Pescara, a scrivere al suo indirizzo mail, nel caso fosse stato di Pescara lei avrebbe risolto subito il problema. Ma aggiunge che il paziente deve dire sostanzialmente che deve comunicare con la propria ASL per farsi tutelare. Quindi, punto primo, rivolgersi all'ASL territoriale. Secondo punto che aggiunge la dottoressa è di richiedere il collaudo al medico prescrittore, perché se, come ha detto bene prima la dottoressa, se il collaudo viene fatto poi dal medico prescrittore e non c'è la conformità, ci si può rivolgere all'ASL per essere tutelati. Insomma, in questa puntata siamo arrivati alle 12:17, abbiamo parlato di tutto quello che c'è da sapere sui presidi. Vi rinnovo l'invito a riascoltarla, perché le informazioni della dottoressa sono state veramente importanti, ma anche da riascoltare e rivedere, perché poi ci si trova a dover richiedere diversi presidi che hanno poi dei percorsi diversi, e abbiamo approfondito anche come si può richiedere il puntatore oculare. L'abbiamo fatto in un'ora e qualche minuto. Io vi saluto, vi mando un grande abbraccio a tutti i pazienti che si sono collegati anche da Roma e da Torino, e vi auguro una buona domenica. Ciao!
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA, con Lorenzo D'Andrea.